Allora, questo proprio vuole leggere per cortesia in Luca 5, da 12 a 15.
Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lepra, il quale, veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Ed egli stese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. In quell'istante la lepra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. Ma va, gli disse, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto e ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più e moltissima gente si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità.
Allora, sì, ma ecco, questo è un passo ben noto del Vangelo. Noi possiamo dire che cosa notiamo di questo passo. Potremmo dire cosa osserviamo, che Gesù ha amato naturalmente quelli che stavano male. Questo uomo era molto, era una malattia, diciamo, inguaribile, una malattia gravissima. Gesù lo ha amato. Gesù è anche potente, quindi lo ha salvato, lo ha guarito, e poi dopo ha detto di andare dai sacerdoti. Come applicazione pratica che noi ci troviamo, uno potrebbe dire, potremmo dire un invito a rivolgersi a Gesù quando siamo in una situazione irrisolvibile. Poi qualcuno potrebbe dire: vedi, il Signore ha guarito, quindi dobbiamo essere sicuri che Lui ci guarisce. Allora, ci sono quelli che organizzano le riunioni di guarigione perché dicono: vedete, Gesù ha guarito, quindi Gesù vuole guarire anche te. Tutti. Qualcun altro può dire: no, però attenzione, bisogna dire se vuoi. Quindi allora forse l'insegnamento è che non dobbiamo scendere con troppa pretesa, dobbiamo forse dire se vuoi, puoi aspettare, se vuoi non può. Qualcosa potrebbe dire: va bene, ma in ogni caso il Signore ama i lebbrosi, i lebbrosi ce li abbiamo anche adesso, ci sono pure i malati di AIDS, forse dovremmo come cristiani spingersi a fare un'opera di guarigione di lebbrosi, di perché in fondo dobbiamo mostrare l'amore di Cristo anche noi attraverso queste opere sociali e cose così. Cose di questo genere si possono dire, e forse l'ho detto anch'io qualche volta, non lo so, non mi ricordo più, ma comunque non hanno niente a che vedere con il genere. Questo è il discorso. Ma niente che vedere. Possono essere anche giunte, uomini, ma non hanno niente a che vedere. Perché? Perché Gesù ha detto: andate a ripetere per tutto della casa di Israele. Se non comprendiamo che questo è rivolto a Israele, se vogliamo dimenticare che è rivolto a Israele e pensare di rivolgerlo immediatamente a noi, sbagliamo. È rivolto a noi attraverso la mediazione che fa con Israele. Se noi vogliamo bypassare Israele e arrivare direttamente a noi, facciamo degli errori che in certi casi possono essere non tanto gravi come conseguenza, ma in certi casi possono essere errori molto gravi. Io sono convinto che la maggior parte delle eresie, delle false dottrine vengono da una sbagliata collocazione di Israele all'interno del insegnamento. Da lì vengono, io già ne ho individuate tante che non sto a dire qui, ma dico, in tutte si va a guardare, Israele è collocato male, c'è qualche cosa che non va. E quindi vengono, e questo anche il fratello lo dice mostrando quante eresie sono entrate nella Chiesa perché non si è avuto il giusto atteggiamento verso gli ebrei e verso Israele, quante ne sono entrate. Ma adesso vediamo in questo caso qui. Intanto, se osserviamo, qui dice, l'ebreo dice, intanto era un uomo tutto coperto dalla lebbra, tutto coperto dalla lebbra. E qui non dice: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi, ma tu vuoi purificarmi. Allora, la purificazione non è in primo luogo un atto medico, è un atto religioso, è un atto di purificazione davanti a Dio. È in gioco non il rapporto della persona con il suo corpo, ma della persona con Dio. E questo è qualcosa che ci mette subito nell'ambito di Israele. Noi non capiamo che cosa significa essere purificati, se non capiamo che cosa significa essere impuri nel popolo di Israele. Allora, la lebbra era una delle impurità che il popolo, che la persona poteva avere, la quale impurità tiene lontano dal posto sacro. Allora, ciò che conta è la vicinanza al Tempio, al luogo santissimo, perché il popolo di Israele tutto gioca intorno al luogo santissimo, il Tempio, Gerusalemme. Infatti nel luogo santissimo c'entra soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, dopo che ha fatto purificazione per i suoi peccati, per i peccati del popolo. Negli altri c'entrano anche i sacerdoti nel luogo santo, nel centro del tempio possono entrare anche le leviti. I pagani stanno fuori, i lebbrosi stanno fuori. Il lebbroso, anche se facente parte del popolo di Israele, era una persona impura e quindi non opposto con Dio. E qui dice che è tutto coperto dalla lebbra. E allora il lebbroso aveva un rapporto, la persona a cui doveva rivolgersi il lebbroso non era il medico, ma è il sacerdote. Infatti, nei capitoli mi pare che sia 13-14 di Levitico, però non sono più sicuro. Sono due capitoli interi della Bibbia che parlano delle regole che devono svolgere i sacerdoti per verificare se la persona è diventata pura. Dunque, quindi non si parla di guarigione, ma semplicemente di constatazione se la persona è pura o impura. Allora, anzitutto quello che forse era impuro doveva andare dal sacerdote e quello doveva guardare se era puro o impuro. Se era puro, se invece è impuro, allora doveva tenerlo 7 giorni, verificare cosa si svolgeva e poi dopo 18, altri 3 giorni, dichiararlo, insomma era un attestato di purità e per varie forme di lebbra. Ma poi quando un uomo era tutto coperto dalla lebbra, non c'era mica tanto da vedere, si vedeva solo, era tutto coperto dalla lebbra, e allora dice, nonostante che ci fossero 2 capitoli che dedicati ai sacerdoti per verificare quando una persona fosse guarita dalla lebbra, non era mai successo che i sacerdoti avessero appurato un caso di guarigione di un lebbroso interamente coperto dalla lebbra. Non era mai successo nella Bibbia, non è mai successo e non è successo neanche nella letteratura rabbinica, non si dà mai la descrizione di un caso in cui i sacerdoti abbiano accertato che un uomo che era effettivamente tutto coperto dalla lebbra fosse diventato interamente sano. Nella Bibbia si parla soltanto di Miriam, che era però prima che fosse la legge fosse stata data, questo è un atto che Dio ha fatto, e poi l'altro caso è quello di Naaman e Siro, che però non era uno di un ebreo, e infatti non è andato verso il loro. E se vi ricordate, il re di Siria dice, ma sono forse, no, il re di Israele dice, sono forse io Dio che posso, che ho il potere di guarire e di vivere e di far vivere, che era un atto come una risurrezione di un morto. Attestare, quindi far guarire una persona interamente coperta dalla lebbra, era come un atto, diciamo così, che Dio fa. Allora, ciò che dicevano i rabbini è che la guarigione di una persona interamente coperta da lebbra era qualcosa che soltanto il Messia poteva fare, con l'autorità di Dio. E quindi ogni uomo che dichiarasse che era stato coperto interamente da lebbra e guarito, era in qualche modo una voce che un Messia, che era lui il Messia. Allora, quando questo lebbroso si avvicina a Gesù con la faccia a terra, il lebbroso, non dimentichiamo questo fatto, il lebbroso era una persona interamente che doveva separarsi da tutto quanto il popolo, doveva coprirsi interamente, tutto, doveva dichiararsi impuro, impuro, perché nessuno lo toccasse, perché chiunque toccasse quel leproso diventava esso stesso impuro. Quindi era una persona, diciamo così, era un morto che cammina, socialmente era un morto che cammina, non poteva più avere rapporti. Ed è vero che dice anche il marito che avesse una moglie interamente lebrosa poteva darle il ripudio, perché non poteva neanche toccarlo. Quindi era un questo non dice la Bibbia, dice diciamo così, la giurisprudenza rabbinica. Ma un lebroso era un, voglio dire, come certi clienti degli istituti perversi, no? Persone che stanno lì che non hanno nessuna figurazione sociale, non esistono. Quindi il guarire, quando questo lebroso che sta alla tua posizione va davanti a Gesù e dice: se tu vuoi, tu puoi guarire. Questa è una dichiarazione, tu sei il Messia, tu soltanto puoi farlo. Quindi è un po' più di dire hai la potenza di guarire, tu sei, noi diciamo hai la potenza, tu sei, questo è il punto, tu sei. E allora tutti i segni di Gesù hanno avuto questo aspetto, non dico quanto è potente di far girare gli asini, di far riparare gli asini o qualcosa del genere. Lui è il Messia, e questi segni li potevano capire gli ebrei, che egli è il Messia. Allora questa è la particolarità di questo ebreo, che riconosce che Gesù è il Messia, cosa che altri invece non faranno. E allora, ed egli stese la mano e lo toccò, e questo ancora è un atto, diciamo così, che non era necessario. Gesù ha fatto delle guarigioni anche senza toccare, ma lui proprio l'impuro, l'immondo va a toccare, con ciò rendendosi ritualmente impuro. Allora quando poi dopo dice, e invece di passare la purità dal lebroso a Gesù, è la purità che passa da Gesù al lebroso. E questa è una cosa grandiosa in ambito ebraico, non è genericamente potente, è un atto di nuovo religioso, il toccare. Non è semplicemente come un gesto così, il toccare. È un atto appunto che tu sei diventato impuro, invece no. E per questo la purità. Gli comandati non dirlo a nessuno, ma di andare a mostrarsi il sacerdote, perché serva loro di testimonianza di che cosa? I sacerdoti, quando c'era qualcuno che doveva appunto essere, era soltanto il sacerdote che poteva dichiarare puro un lebroso. E il sacerdote che invece una persona coperta di lebbra doveva esaminare la cosa e poi dopo esaminare se era veramente stato lebroso, se era veramente guarito e chi l'aveva fatto guarire. Allora lui veniva a sapere, il sacerdote veniva a sapere che questo era interamente lebroso, che era stato guarito e da uno che l'aveva toccato. Questo serve a loro di testimonianza, questo è il Messia. Serve a loro di testimonianza, questo era il modo in cui Dio, Gesù ha comunicato ai testimoni, ha fatto sapere ai testimoni che lui è il Messia. Perché per i sacerdoti questo dicevano. Quindi non potevano contraddire se stessi. Così come diceva Nato, non potranno contraddire se stessi perché Gesù fa quello che loro dicevano essere attribuito al Messia. Serva loro di testimoniare. Allora i sacerdoti vengono a sapere attraverso questo che c'è qualcuno che si presenta è il Messia. Sono successe delle cose che sembra che soltanto il Messia possa fare. E allora lui dice, quando correva, lui dice questo fratello che mi riporta per queste cose qui, che appunto fanno parte della letteratura rabbinica, di quelle cose che sono della pratica del popolo di Israele, che però si vedono anche riportare qua. Quando c'era voce che qualcuno diceva che era il Messia, si doveva andare appunto a Gerusalemme a dire dalle persone date, al Sinedrio, non so, a riferire la cosa. Allora veniva mandata una delegazione di persone che doveva guardare, osservare quello che succedeva, senza fare domande, senza intervenire, soltanto fare una, e poi dopo tornare e fare una relazione. Se la cosa era considerata infondata, veniva archiviata, non si diceva niente. Se invece c'era qualche fondamento, diciamo così, di verosimiglianza, allora si mandavano ancora delle altre persone che a questo punto avrebbero fatto delle domande, delle interrogazioni, avrebbero chiesto. E dopo, in conseguenza anche di questo, ci sarebbe stato un giudizio, quindi adesso bisogna dire se è Dio o no, se è il Messia oppure no. E allora, dopo appunto questa guarigione che non è una cosa appunto, è uno dei segni messianici appunto che Gesù fa per le guide del popolo Israele. Allora vediamo che da una parte c'è un certo entusiasmo della folla, dall'altra parte si muovono i farisei e gli scribi per andare a vedere adesso come fanno le cose. Infatti leggiamo adesso, se qualcuno vuole leggere le parole da 17 a 25.
Un giorno Gesù stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura tra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio, in mezzo alla gente, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Che cosa pensate nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico», disse il paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua». E subito il paralitico si alzò in presenza loro, prese il suo giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio.
Fino a 26.
Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie».
Notiamo allora innanzitutto l'atteggiamento della folla. La fama di lui si espande in Israele, perché appunto queste sono cose che soltanto il Messia, dicono gli scribi, può fare. E anche dopo abbiamo visto cose straordinarie, spaventi, quindi non genericamente un altro, ma spaventi. E d'altra parte vediamo che c'erano dottori della legge, dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, hanno fatto 3 o 4 giorni di strada per andare a vedere quello che succede. E in tutto questo episodio quello degli dei infatti non prendono la parola, non dicono niente. Gesù sa che sta, che conosce come vanno le cose, sa che il problema è che lui sta sotto osservazione. Il problema fondamentale qui non è la guarigione del paralitico in questo momento, il problema è la sua persona di nuovo. Il punto importante è la persona di Gesù. Noi ci soffermiamo su quello che ha fatto, su quello che sono quelli che stavano con lui, come mai, perché hanno fatto così, perché hanno fatto quello. Ma qui nel racconto il punto importante è la persona di Gesù. Infatti queste persone che vanno sul tetto e superano, diciamo così, la barriera di folla per calare il lettino, certamente fanno pensare per la loro così, per la loro intraprendenza e fantasia, però in realtà è perché credono in questa persona che è Gesù. E dopo infatti c'è il fatto strano che è difficile da autorizzare: Gesù, veduta la loro fede, disse: «I tuoi peccati ti sono perdonati». Questo se lo mettiamo così, appunto, in un'applicazione immediata ne viene fuori qualcosa che non sta in piedi, mica è possibile che per la fede di qualcun altro i miei peccati possano essere perdonati, no? Evidentemente c'è qualche cosa che non va, e infatti, ma perché? Gesù, vista la loro fede nel credere che Gesù è veramente il Messia, che può fare queste cose, allora si manifesta, le fa, ma che cosa farà per manifestarsi come il Messia? Quindi c'è cosa dice questo fatto? I tuoi peccati ti sono perdonati. E anche questo, stando sotto osservazione, era la cosa, diciamo così, meno prudente da dire, se vogliamo, perché proprio sapendo che stavano guardando, infatti Gesù, conosciuti i loro pensieri, li era guardati facile, ha visto che facce hanno fatto, dopo che lui ha detto questo. Conosciuti i loro pensieri. Perché? Perché? Che cosa pensate nei vostri cuori? E allora dice, qui io uso ancora il metodo rabbinico. Ci sono due cose, una è più facile e una è più difficile. Allora si dice, se uno sa fare quella più difficile, allora vuol dire che sa fare anche quella più facile. E allora lui fa proprio così, dicendo, ma che cosa è più facile? Dire. È chiaro che è più facile dire che i peccati sono perdonati, perché dire che alzati e cammina c'è subito la verifica. Lo vedi subito, è più difficile dirlo. Allora, siccome voi nel vostro modo di pensare dite che è più facile, allora vi faccio una cosa più difficile. Alzati e cammina, affinché sappiate che il figlio dell'uomo, e il figlio dell'uomo è il termine indicato per il Messia, quindi il figlio nuovo, in Daniele, quindi è un qualcosa che gli ebrei soltanto possono capire, infatti quando noi leggiamo, cioè dire, il figlio dell'uomo, passiamo dell'umanità, l'umanità, la grande umanità, il vero uomo, la presenza, è il figlio dell'uomo, l'indicazione biblica per dire il Messia, colui che sta per venire. Allora, il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, alzati, prendi il cammuccio e cammina. Con ciò si è presentato in fondo alle autorità, agli scribi, ha mostrato che lui è il Messia, senza sbandierarlo, diciamo così, senza imporsi per dire dal momento che io sono il Messia voi dovete fare questo e quest'altro. Ma infatti tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, pieno di spaventi, e dicevano, oggi abbiamo visto cose straordinarie. Questo è il punto allora nodale. Sì, che Gesù sia veramente il Messia è un fatto fondamentale, perché per noi è soldato, Gesù è il Messia, è chiaro. Ma se Gesù è il Messia, è anche colui che ci libera dai nostri nemici, è anche colui che compie le profezie, e come mai allora si comporta in questo modo? Infatti Giovanni Battista, che pure era appunto la voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, a un certo momento manda a dire, ma sei tu? Oppure ne aspettiamo un altro? Perché qualche cosa sembra che ancora non arrivi. Come risponde Gesù? Ancora di nuovo con la scrittura, dite che gli umili, cioè i ciechi vedono, questa è una cosa che faceva il Messia. Certo, non dice tutto, il Messia farà anche altre cose, ma intanto le sta facendo. Ed è questo che tutta la scrittura fa anche nel libro degli Atti, mostra che Gesù è il Messia perché fa delle cose che il Messia ha fatto, anche se non sono tutte, le farà, verranno quelle che gli farà, ma intanto ha cominciato a fare queste. E queste sono le opere che soltanto il Messia poteva fare. Allora, se questo è il Messia, voi potete aspettare che faccia anche il resto. Ma intanto credete nel Messia. Quindi Gesù fa le opere del Messia e chiede la fede. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Credete che proprio questo è il Vangelo, che proprio questo è il Messia. Ma appunto qui c'è la resistenza del popolo di Israele. E leggo ancora in Matteo 12, Matteo 12, 22 e 23. Allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva. Descrizione breve, però guardate la reazione, e tutta la folla stupiva e diceva, Non è questo il figlio di Davide? Perché? Perché la guarigione di un la liberazione da un indemoniato, di un demoniato muto, era una cosa che soltanto il Messia poteva fare, secondo la tradizione rabbinica. Perché? Perché c'era una, anche i farisei, lo dice Gesù, liberavano in certi casi da demoni, ma per liberare dai demoni dovevano ordinare al demonio di dire il nome, cosa che una volta anche Gesù ha fatto, in modo che una volta che diceva il nome potevano usare questo nome per ordinare loro di uscire. Ma quando è muto come si fa a ordinare? Dice, questa è una cosa che soltanto il Messia poteva fare, di ordinare ad uno spirito muto, che quindi in qualche modo resisteva alla possibilità di parlare. Muto evidentemente probabilmente era la persona stessa, in certi casi la persona stessa, e in ogni caso lo spirito non parlava. Allora infatti l'Apollo dice, non è questo il figlio di Davide? Perché probabilmente questo l'hanno sentito insegnare, dal momento che i farisei probabilmente non erano riusciti a cacciare lo spirito muto. E allora, se è così, si ponevano due, come mai si spiega che lui riesce a cacciare lo spirito muto? Dov'è questa potenza? E allora i casi sono due, appunto. Se non è il Messia, deve avere una potenza ancora più grande del demonio, di quel demonio lì, cioè deve essere il principe dei demoni, quindi deve avere l'autorità che viene dal principe dei demoni, ed è per questo che questo è veramente il peccato, la bestemmia contro lo Spirito Santo, quella generazione ha bestemmiato contro lo Spirito Santo, davanti a questo dice di no, adesso non c'è più possibilità, che nel momento decisivo viene questo giudizio, questo è il momento diciamo così del giudizio, dopo aver fatto i vari interrogatori, c'è il momento del giudizio, cioè dicono che le cose stanno così, dicono questa è la diagnosi che noi facciamo, questo fa queste cose a motivo del principe dei demoni. E allora ci sono delle decisioni nel popolo di Israele che quando una volta prese, diciamo così, non si torna indietro, si andrà avanti, e Dio poi prende la sua strada, ma bisogna andare avanti. E l'esempio tipico è proprio quello del popolo che si trova a Beersheba in procinto di entrare in Israele e che davanti alla relazione degli esploratori dicono se noi entriamo ci ammazzano tutti e non entrano. A questo punto non ascoltano quella parola e questa decisione non può più essere, non si può più tornare indietro, non si può più revocare, non si può più revocare, bisogna andare avanti. Infatti si continuano. Ma allora siccome siamo contenti andiamo a combattere contro di loro, no? Perché certamente infatti hanno ricevuto una batosta tremenda. Hanno dovuto fare, però no, Israele non è stato rigettato, però si è fatto fare un cammino. Quindi l'entrata nella terra promessa è stata riservata. Ed è questo ancora che accade al popolo, alla nazione di Israele. Quella generazione non porterà frutto. Quella generazione che ha rifiutato il Signore Gesù. Ma sarà dato ad un'altra generazione, non ad un'altra nazione, ad un'altra generazione che porterà frutto. Ci sarà un momento in cui entreranno nella terra promessa, cioè accetteranno in questo caso il Messia. Questo è allora. E da questo momento comincia appunto una istruzione per questo tempo, per la Chiesa, su questa confessione di questa pietra che comunque ha confessato che Gesù è il Messia, allora edificherò la mia Chiesa. E questa mia Chiesa non sarà, le porte dell'altra non potranno vincerla. Per avere, diciamo così, una conferma su questo spirito muto, do anche la interpretazione che ha dato di un altro passo che è un po' strano. Mi pare Marco 9. Sì. Sì. Finiamo con questo passo qui. Se qualcuno vuole leggere Cortesia dal 14 e fino al 29.
Giunti presso i discepoli, videro intorno a loro una gran folla e degli scrivi che discutevano con loro. Subito tutta la gente, come vide Gesù, fu sorpresa e accorse a salutarli. E gli domandò: di che cosa discutete con loro? Una della folla gli rispose: maestro, condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto, e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra, e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Potete i tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo condussero, e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni, e caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù domandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? E gli disse: dalla sua infanzia, e spesse volte l'ho gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù: dici, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla correva, gridò lo spirito immondo dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il bambino rimase come morto, e quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Egli disse loro: questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera.
Anche qui, vedete, in 14 stanno discutendo la folla e gli scrivi con i discepoli. Gesù è andato con Pietro, Giacomo e Giovanni nel monte, è stato scoperto, ci sono solo i discepoli. Ma hanno uno spirito che è muto, anche che è sordo, muto. E dicono gli scrivi: cacciatelo. Stanno discutendo se è il Messia oppure no, cacciatelo. Ma se non lo cacciano? Allora non è il Messia. Siete capaci di cacciare. Il discorso è sempre di nuovo rivolto sul visto che voi siete discepoli del Messia, com'è che non capite? Com'è che non potete cacciare questo spirito muto? E allora Gesù si arrabbia. Con chi si arrabbia? Io pensavo che prima fosse un discepolo. Si arrabbia una folla. E la folla che è ancora generazione incredula fino a quando sarò con voi. Ancora voi mettete in dubbio? Ancora voi mettete in dubbio la mia messianità? Il padre va lì e dice: se puoi. Il padre aveva detto: se tu vuoi, tu puoi. E lui ha un momento: se puoi, tu vedi un po'. Anche ogni cosa è possibile a chi crede, per chi crede, cioè non per chi crede. Vedi, il lo può fare. E allora dice: spirito muto e sordo. Tra l'altro è sordo, spirito, come potrebbe sentire. No? E in realtà va anche senza sentire, cioè non può, in ogni caso non può contrastare l'ordine di Gesù. L'ordine di Gesù lo caccia e con ciò conferma la sua messianità ad una generazione incredula che, discutendo con i farisei, che evidentemente continuava il discorso, no? che messia, allora avanti, che c'è questo spirito muto, com'è che non siete capaci? Allora ecco la domanda che i discepoli fanno a Gesù: com'è che non ci siamo usciti? E qui dice: di solito noi pensiamo che vabbè, devono pregare di più, eccetera, oltre ad essere più. Ma che a questi generi di spiriti, cioè muti, voi non potete dare l'ordine. L'ordine lo può dare soltanto il Messia, essendo un segno messianico, questo lo può fare soltanto il Messia. E allora queste si possono fare soltanto con la preghiera, cioè voi potete soltanto chiedere in preghiera al Signore che Lui liberi dallo spirito. Non potete ordinare voi di liberare lo spirito, perché tra l'altro è la stessa cosa che riguarda noi non siamo il Messia, non siamo stati autorizzati dal Messia a cacciare gli spiriti, noi possiamo chiedere al Signore di cacciare gli spiriti. questo ricarica soltanto il Messia. E allora in questo modo noi vediamo di nuovo che il problema, punto cruciale è la persona di Gesù, che è soltanto lui che ha la possibilità di perdonare i peccati e anche di cacciare certi spiriti, è soltanto lui il Messia, soprattutto per noi sappiamo, per noi appunto ebrei, che questa capacità di perdonare i peccati è estesa anche a noi. Allora se lui è veramente il Messia che ha avuto questa autorità sul male, sulle forze del demonio, siamo pure tranquilli che se anche le forze del male girano intorno a noi gentili, nel mondo pagano, eccetera, il Messia di Israele, il figlio dell'uomo, ha l'autorità su tutto. Non è soltanto il Dio del popolo di Israele, il Dio nazionale, è il Dio di tutti, ma che passa attraverso l'Israele e la benedizione promessa a Israele si estende su tutti noi e per questo noi possiamo ringraziare il Signore, il Messia di Israele, che ha avuto misericordia verso di noi e ci libera dai nostri peccati. Allora quella preghiera di Zaccaria possiamo dire, almeno per quell'aspetto che riguarda la sua misericordia che c'è nei nostri peccati, sì, adesso questo, sappiamo dalla scrittura che è anche per noi quella grandiosa promessa. Se ci libera dai peccati è capace di fare anche tutto il resto. Non dimentichiamo tutto il resto, quindi nulla di male di cogliera. A questo punto noi dobbiamo avere questa certezza che nulla di male di cogliera, nel senso che anche quelle cose che ci fanno penare, sono comunque qualcosa che il Dio vuole trasformare in una benedizione, perché il Signore lo ha promesso e lui che è il figlio dell'uomo e il Messia di Israele è in grado di poterlo fare anche per tutti noi.